le letture che abbiamo ascoltato, portano con sé come qualcosa che all'ascolto, al primo ascolto perlomeno, potrebbe esserci risultato molto stridente. Perché? Perché la prima lettura ci dice che il profeta Amos alza la voce contro gli imbroglioni, commercianti di grano, di frumento, che rendono falsi i pesi per cui se devono comprare il loro peso è un pochino meno di quello che dovrebbe essere, in modo che prendono di più e pagano di meno. Se devono vendere, il loro peso è un po' più pesante, così chi prende pensa di aver preso tanto, invece ha preso di meno, ma paga come tanto. Amos è uno dei profeti che richiama appunto la giustizia e dice a questi ricchi, perché sono già ricchi questi, e voi pensate di poter, direbbero i giovani oggi, sfangarvela, cioè di poter passarla liscia perché nessuno si accorge, perché nessuno vi vede a scambiare i pesi, a cambiare le misure. Guardate che il Signore vede tutto e il Signore farà giustizia, non passa fuori, non passa via lontano dai suoi occhi nessuno dei vostri comportamenti. Le parole di Amos dunque sono una severa ammonizione a non ingannare, a non imbrogliare, a non creare ingiustizie, a decisamente evitare che i ricchi siano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Questa è la prima lettura. E poi però il Vangelo ci manda in tilt, ecco lo stridore, l'effetto stridente, perché la parabola di Gesù ci racconta di un amministratore. Il protagonista è questo amministratore di un padrone, che in realtà è un imbroglione, è proprio un disonesto. Però è bene entrare dentro con calma in questa parabola. Dunque, si dice che c'è un padrone che si accorge che il suo amministratore ha lavorato male. Non si sa bene se è stato un imbroglione già, l'ha fatto apposta, o seppur non facendolo apposta ha creato dei problemi agli affari del padrone. Fatto sta che il padrone dice a questo amministratore: da domani tu non sei più amministratore, quindi licenziato in tronco. Una volta si faceva così, in qualche contesto si fa ancora così. Licenziamento in tronco. Allora questo ha un giorno per poter capire che cosa fare. E in realtà non ha necessità di un giorno. In 448 riesce a capire come si deve comportare per salvarsi la pelle, diremmo noi, per riuscire a non finire a zappare, a diventare un poveraccio e neanche un mendicante. Fa due ragionamenti velocissimi. Il primo ragionamento: io non ho la forza di zappare, e poi mendicare mi vergogno. Cioè si rende conto della sua realtà e poi dice: devo trovare degli amici, devo trovare qualcuno che mi aprirà la sua casa quando io sarò via di qua, cioè da domani. E cosa fa? Chiama i clienti del padrone e li imbroglia proprio le carte del padrone. Va dal primo e dice: tu quanto devi? 100 barili di olio. Bene, vieni qui, scrivi sulla ricevuta 50. Al tempo di Gesù era proprio la calligrafia del cliente che faceva fede, per quello che l'amministratore dice: scrivi tu 50. E quell'altro dice: tu quanto devi? 100 misure di grano. Guardate che sono quantitativi importanti, erano quintali di grano, decine di quintali di grano e centinaia di litri di olio. E al secondo che dice: devo 100 misure di grano, dice: scrivi sulla tua ricevuta 80. Fa guadagnare ai clienti imbrogliando il padrone. Ma come? Abbiamo appena sentito il profeta che dice: guardate che Dio vede tutto, vede anche i vostri gesti disonesti, anche quelli che passano via lisci agli occhi degli uomini, anche i gesti di imbroglio che riuscite a fare e dei quali nessuno si accorge, ma Dio li vede. Prima o poi il Signore farà giustizia, dice la prima lettura. E qui invece nella parabola Gesù dice: guardate quell'amministratore, alla fine di tutto, il padrone, e qui non si capisce bene se si parla del padrone, personaggio della parabola, o addirittura si sta parlando di Dio, di Gesù stesso. Lodò quell'amministratore. Allora, ci fermiamo un attimo e sentiamo che qui le cose non tornano, i conti appunto non tornano, c'è qualcosa che non va, ma come mai? Da una parte Dio dice io sono garante della giustizia attraverso la parola del profeta, e qui invece Gesù dice bravo quell'amministratore che ha ingannato. Però attenzione, bisogna andare al motivo. Qual è il motivo per cui il padrone loda l'amministratore? No perché è stato disonesto, non perché è imbrogliato, ma perché è stato, il Vangelo che abbiamo letto dice, è stato scaltro, cioè si è reso conto che doveva salvarsi e ha trovato in 448 la strada per la sua salvezza. Parliamo di una salvezza di questo mondo, cioè per non diventare un poveraccio, si è salvato. Come ha fatto a salvarsi? Appunto, quello che dicevo prima, si è reso conto della sua realtà, io non sarò mai uno zappatore, non farò mai successo se non facendo questo lavoro, devo trovare degli amici. Ecco, si è salvato trovando degli amici, disonestamente, ma trovando degli amici. Così che il giorno dopo, quando sarebbe andato a bussare a quello cui aveva fatto risparmiare 50 barili di olio, certamente quello gli avrebbe aperto la porta e gli avrebbe offerto da mangiare e si sarebbe preso cura di lui. E quando sarebbe andato da quello a cui aveva scontato 20 misure di grano sulle 100 che doveva al suo padrone, certamente quello gli avrebbe aperto la porta. Gesù dunque non loda l'amministratore disonesto perché è disonesto, ma perché è stato capace di prevedere il futuro, ha letto la sua situazione, ha previsto il futuro e ha detto devo crearmi degli amici. Li ho trovati, e li ha trovati facendo quello che ha fatto. La parola che il Vangelo usa, che Gesù usa, è più che scaltro, perché per noi scaltro, furbo, ha sempre un po' un'accezione di malizia. Potremmo tradurlo come prudente, avveduto, che è stato capace di leggere la situazione, di rischiare il tutto per tutto per poter avere una speranza di futuro. Ecco, questa furbizia, noi nella nostra vita abbiamo questa furbizia, e nelle cose di ogni giorno magari qualcuno di noi può dire a me è andata anche abbastanza bene nella vita, sono stato capace di cogliere l'occasione, e qui non voglio parlare subito di cose illegali, voglio dire che c'è qualcuno tra noi che ce l'ha nel sangue, diciamo noi, è un bravo venditore, buon per lui, gli va bene il lavoro, riesce a far carriera, buon per lui. Ma la domanda è la carriera, il conto corrente che lievita, il successo, sono la salvezza? Per il conto corrente che lievita, per il successo, per la carriera, a volte siamo disposti a fare dei sacrifici enormi, a fare ragionamenti in 5 minuti e riusciamo a risolvere i problemi. Altrettanto lo siamo nei rapporti con il Signore? Questa è la domanda che la parabola vuole suscitare. La stessa abilità, la stessa intelligenza, la stessa applicazione che mettiamo nel nostro lavoro nella speranza di poter ottenere qualcosa di più, di poter avere una posizione sociale, di avere delle sicurezze. Ecco, tutta questa applicazione la mettiamo alla stessa maniera nel rapporto con il Signore? Oppure in questo siamo un po' lenti? Diciamo, ci penseremo. Ecco, la prudenza, l'avvedutezza, la scaltrezza che il Signore ci richiama di avere è proprio questa. Tenere presente le cose veramente importanti della vita. È più importante fare successo, avere una buona posizione nella società o preparare la posizione per l'aldilà, per il paradiso. Certo, dobbiamo avere il senso che il paradiso è più importante dell'aldilà. E questa è la parabola. Chi è che si potrà aprire la porta del paradiso? chi sono quegli amici che ci potranno aprire la porta del paradiso? Beh, la logica della parabola e le parole successive alla parabola che spiegano un po' la parabola sono molto evidenti. Dice: gli amici che potranno aprirci le porte del paradiso sono i poveri. Se tu vivi applicandoti per la tua ricchezza e per tenere la tua ricchezza e pensi che la tua vita dipende solo dalle tue mani, dalle tue capacità, e ti dimentichi che c'è qualcuno che è meno fortunato di te, magari meno anche intelligente di te nelle cose dell'economia, ti dimentichi di loro, anzi dici: se la sono voluta, se la sono cercata. Ecco, tu non stai preparando il tuo futuro, quello, il futuro con la F maiuscola, quello del per sempre. Tu ti stai chiudendo in te stesso. La ricchezza porta con sé questo pericolo. Gesù lo dice: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta. La ricchezza disonesta. Uno dice: cosa vuol dire ricchezza disonesta? Ma io, cioè, ho avuto la fortuna di avere una buona carriera anche nel mondo del lavoro, ma non sono disonesto. Gesù usa questo aggettivo per dire che la ricchezza di questo mondo è comunque sempre un po' disonesta, perché fa ricchi qualcuno, fa ricco qualcuno e fa povero qualcun altro. Questo mondo, certo, non lo possiamo cambiare, ma noi dobbiamo avere la consapevolezza che come funziona questo mondo, il funzionamento di questo mondo porta con sé delle ingiustizie. E dobbiamo anche essere attenti e applicarci perché appunto ci sia maggiore giustizia, per quanto sia possibile, ma con applicazione, con interesse, con voglia, con la stessa voglia con cui magari costruiamo qualche buon percorso professionale e di carriera. Fatevi amici con la disonesta ricchezza, cioè guardate quelli che restano indietro, quelli vi apriranno la porta, quando la porta del paradiso, quando sarà il momento. E poi dice ancora: chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti. Se dunque siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? Ancora una volta la ricchezza disonesta. C'è sempre il pericolo di attaccarsi troppo alle cose di questo mondo. Il desiderio nostro, c'è sempre il pericolo che il desiderio nostro si attacchi solo alle cose di questa terra. E così allora diventa disonesta quella ricchezza, perché noi ci illudiamo di aver trovato lì la nostra serenità, la nostra gioia. Ma la nostra vera serenità, la nostra vera gioia non va collocata lì. E le ultime parole di Gesù nel Vangelo sono ancora più provocatorie. Un servo non può avere due padroni. O amerà l'uno o odierà l'altro, o si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Ancora una volta vedete questa parola, la ricchezza. Non si può servire Dio, forse qualcuno di voi si ricorda di aver sentito ancora questa espressione, Dio e Mammona. Mammona è proprio la parola che c'è nel Vangelo. Oggi la si traduce ricchezza, ma qualche tempo fa le traduzioni tenevano questa parola, mammona, che quando eravamo bambini ci faceva sorridere perché sembrava una mamma grande, non c'entra niente le mamme. Mammona è una parola che ha dentro la parola amen, ha dentro la parola fede. Emet vuol dire fede, amen vuol dire sì, ci credo, è vero, io mi affido a questo. Mammona ha detto questa parola. Gesù usa questa parola, mammona, per dire: guardate che la ricchezza ha questo potere nel nostro cuore se non siamo vigilanti, se non siamo prudenti su noi stessi. Ha il potere di diventare un assoluto, per cui noi ci appoggiamo tutto su lì, facciamo conto su quello, facciamo conto sul fatto che abbiamo il nostro gruzzoletto da parte, che abbiamo il nostro conto corrente, che siamo al sicuro. Ma invece non è così. Noi non siamo al sicuro quando abbiamo tante cose. Siamo al sicuro quando siamo legati a Lui, quando siamo legati agli altri, con vincoli di amicizia, di solidarietà, quando siamo capaci di entrare nella logica del dono, non solo del guadagno. Ecco, Gesù ci vuole richiamare a questo. Se volete essere miei discepoli, dovete attaccarvi a me come a volte sentite che vi verrebbe la voglia di attaccarvi alle cose. Trovate invece la forza di non attaccarvi così fortemente alle cose e cercate me. E per trovare me passate attraverso i legami buoni di solidarietà, di vicinanza, nei confronti dei più piccoli, dei più poveri, degli altri, che hanno bisogno di ricevere in dono, che hanno bisogno di qualcosa di gratuito. Ecco, il Signore allora ci aiuti questa mattina a sentire quanto stridente è la sua parola, quanto forte, quanto ci provoca, quanto ci mette con le spalle al muro. Ci aiuti a capire dentro di noi per che cosa stiamo dedicando davvero le nostre intelligenze, le nostre passioni, le nostre capacità. E se per caso ci dovessimo accorgere che stiamo dando troppe energie a qualcosa che è troppo materiale, ci faccia risvegliare e ci renda invece capaci di aprire il cuore e di diventare prudenti per costruire non solo l'adesso, ma anche il futuro, quello appunto eterno, quello che Lui predispone per noi, ma che tocca anche a noi.